Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì. Beh, oggi, tra l'altro, oggi 25 marzo, è un lunedì davvero speciale per diversi motivi. Innanzitutto perché è il lunedì della Settimana Santa e questa ci dice molto, e poi dedicheremo un bel po' del nostro tempo alla Settimana Santa, appunto. E poi è speciale perché noi abbiamo il piacere e l'onore di conoscere Don Riccardo Bottan. Buongiorno Don Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
E grazie di aver accettato il nostro invito, perché noi la vediamo, ascoltiamo le sue celebrazioni quando le trasmettiamo in diretta a Radio Orizzonti, però di persona non l'avevamo mai conosciuto, e quindi ecco, ci terrei a farlo conoscere anche chi ci ascolta, anche i nostri ascoltatori, perché noi la vediamo bello, giovane, però vorremmo conoscerlo bene come persona.
Chi mi vede davvero sa che non sono così tanto giovane. Con quel radio sono già stato, ma mai qui con lei lunedì mattina.
Ah, qui mai, eh? No, con me no, ecco, è la prima volta. Ad ogni modo, Don Riccardo Bottan è vicario parrocchiale della prepositorale di Saronno e incaricato della pastorale giovanile dell'iniziazione cristiana e dei nostri oratori, quindi vedete che è molto conosciuto da parte di tutti i giovani e un po' meno ma da noi. A proposito, sì. Una signora mi ha chiesto stamattina qual è il suo confessionale.
Allora, io normalmente come appuntamento fisso ho il giovedì mattina, però in santuario. In questi giorni di Settimana Santa sarò nel confessionale che credo fosse di Don Federico, dove c'è l'altare del crocifisso, uno dei due, quello che guarda verso l'altare.
Ah, ecco. Benissimo, quindi quella di Don Federico è diventato suo, ha sostituito
esattamente,
Don Federico.
Esattamente, già. Infatti sono vicario non solo sulla prepositorale, ma sulla pastorale cittadina, della pastorale giovanile cittadina.
Una signora me l'ha chiesto veramente, ecco. Quindi giovedì in santuario.
Giovedì sono in santuario la mattina, e invece questa Settimana Santa, appunto, è un po' particolare, sarò presente già da oggi pomeriggio.
Perfetto.
In confessionale, in prepositorale.
Comunque, Don Riccardo è nato a Busto nel 1977, e quindi ecco perché ho detto che è giovane, infatti 23 più 24, insomma, 40, neanche 47, non
47
ancora.
Ottobre,
esatto, a ottobre, quindi non ancora. Poi si è laureato in architettura prima di diventare sacerdote e ha lavorato in uno studio di architettura a Gallarate, quindi ha avuto una bella esperienza anche di vita.
Sì, sì.
Mi dà l'occasione di chiedere: qual è la differenza dopo aver svolto una professione così importante nella vita, lasciare tutto e rispondere a questa chiamata?
Allora, io sono entrato in seminario che avevo 30 anni, quindi già grandicello, diciamo così, e non è stato proprio un passaggio indolore, nel senso che, come dice lei, alcuni progetti già c'erano, si pensava a una vita diversa, però devo dire che quando intuisci che il Signore ti chiama alla felicità, alla gioia vera, e poi diventa irresistibile. E quindi davvero, per me, soprattutto gli anni di seminario, che erano quelli che magari mi spaventavano anche di più, sono stati una grazia. Poi anche quelli di ministero, però quell'impatto iniziale che ho detto chissà come sarà, mi ha fatto sentire subito a casa, davvero, il Signore, ed è stato...
È molto bello sentire davvero con entusiasmo.
Certo. Non che fossi infelice prima, nel senso che non che fossi infelice prima,
no,
mi piaceva lavorare. Però poi, appunto, quando la chiamata è irresistibile, se gli dici di no, rischi di rimanere infelice tutta la vita.
Bellissimo, davvero. Poi, quindi, è diventato vicario della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo di Appiano Gentile prima di venire da noi, quindi Como, che aveva diverse parrocchie.
Sì, lì siamo provincia di Como ma ancora diocesi di Milano, quindi siamo su terra di confine, e erano tre parrocchie di tre comuni diversi che facevano comunità pastorale tra di loro.
Ecco, difatti io queste notizie le sto prendendo dal Foglio Informatore all'accoglienza, perché noi Saronno con entusiasmo ha accolto Don Riccardo il 17 settembre
Durante la festa dell'oratorio.
Sì, alla festa dell'oratorio, davvero, del 2022, serata di benvenuto alle 20:45, ah, una cosa bellissima, poi alla domenica, ecco, l'accoglienza alle ore 11 in prepositurale, no, nel cortile dell'oratorio,
sì, sì, detto
la prima
messa,
sua messa,
sì, sì,
qui
sì,
da
per
noi.
La festa. Allora, in realtà io ero qui dal 2 settembre, però l'accoglienza è stata
l'accoglienza
proprio durante la festa
grande,
dell'oratorio.
Ecco, quella solenne è stata quella, quindi vede che ho conservato
informatissimo,
ho conservato e lo tengo caro, ecco perché ci ha fatto arrivare un sacerdote di cui siamo orgogliosi di averlo qui con noi. Quindi il suo compito principale, lei è molto conosciuto dai giovani,
da quelli che frequentano, sì, poi altri, Saronno è grande, quindi ci sono tanti tanti giovani, non tutti orbitano intorno agli oratori, soprattutto durante l'anno, poi d'estate ecco che si fanno avanti più ragazze, adesso stiamo iniziando a pensare all'esperienza estiva e alcuni già si stanno presentando per fare gli animatori durante l'oratorio estivo.
Visto che parliamo di oratorio, è bene oggi dedicarla molto ai giovani, perché vuoi far capire che l'importanza dell'oratorio è molto viva anche oggi. Certo. Sono tanti i giovani che vengono, gli oratori sono 8.000 in Italia, okay. La maggior parte al nord, poi al centro, un po' meno al sud,
certo.
Anche lì, ecco, per le diverse condizioni di vita. Però che l'oratorio è importante, è bene che lo sappiamo già tutti noi grandi per poterlo far capire anche ai giovani.
Certo. Io credo che il futuro dell'oratorio, che è in cambiamento come tutte le cose, in questo momento sia molto in mano alle famiglie giovani, proprio perché possano scoprirlo come luogo in cui potersi incontrare, fare esperienza anche di una vita cristiana semplice, fatta di condivisione, di momenti comuni, e questa cosa trasmetterla fin da subito ai ragazzi più piccoli, ai loro figli, in modo che trovino casa lì,
ecco.
Per dare un po' di lavoro anche ai nostri adolescenti, che almeno hanno dei bambini da animare, da accudire, non solo durante l'estate ma anche durante l'inverno.
E poi sto leggendo, beh, l'oratorio aiuta molto a crescere non solo da ragazzi, poi sono tante le attività che si svolgono oggi in oratorio, non è solo il giocare ma è il crescere,
certo.
Aiutare questi giovani a crescere, ad affrontare la vita. Io per esempio ho imparato tanto in oratorio, ma anche per la mia vita del dopo,
certo.
Non solo da giovane.
Ma paradossalmente per molti giovani che frequentano gli oratori, i nostri oratori, è quasi più importante, o meglio, è più importante l'appuntamento che c'è settimanalmente con la catechesi, quindi un po' con la riflessione, con il confronto insieme,
ecco,
a dei coetanei,
ecco,
guidati dagli educatori, che non magari il tempo libero da passare lì, perché il loro tempo libero purtroppo ormai è ridotto all'osso e quindi lo occupano appunto con lo sport, con magari lo studio, che ha sempre da un aspetto importante del loro vivere, con tanti corsi che fanno, hanno tanti interessi giovani, e quindi l'oratorio adesso lo vivono più come il momento in cui trovano quell'appuntamento in cui poter approfondire anche un po', no, il rapporto con se stessi, con gli altri, alla luce, noi vogliamo proporre questo, della parola di Dio e dell'incontro con Gesù.
Ho letto un articolo che lei ha scritto su Orizzonti, uh-huh, di questo mese, l'ultimo numero di Orizzonti, in cui lei ha accompagnato i giovani su in Trentino al
Brocon.
Al
Brocon, la storica
Brocon,
casa.
Ecco, anche 60 adolescenti erano, uh-huh, il primo
due
turno.
Turni, sì, sì.
Erano i due turni, 60 adolescenti. Ecco, quando questi giovani che vanno in vacanza, è la vacanza dell'oratorio, ma ecco, qual è il loro comportamento, com'è il loro desiderio, la loro giornata, il loro entusiasmo che li chiama a partecipare a queste vacanze?
Ma allora, certamente è l'amicizia tra loro che li tiene uniti e che dunque fa intuire che un'esperienza fuori casa di più giorni, in un luogo per molti ormai di casa, perché la casa del Brocon per qualcuno è frequentata da che erano piccolini, no? E quindi hanno iniziato in quarta elementare ad andarci, è proprio un momento atteso. La cosa bella è che comunque l'amicizia è declinata in una proposta, quindi la giornata è fatta sì di gioco, poi vabbè, durante l'inverno si va a sciare sulle piste, ma anche di momenti più di riflessione, quindi c'è la messa quotidiana, c'è un momento di riflessione insieme agli educatori, e quindi c'è sempre questo aspetto che tiene insieme il poter stare insieme appunto, stare con gli altri, non semplicemente nella logica del ci divertiamo, ma nella logica del cresciamo insieme.
E poi i nostri giovani sono impegnati in tutto, non solo nel loro spasso, nel loro divertimento, perché vediamo che quest'estate hanno un'iniziativa davvero molto importante. Don Riccardo, qual è?
Sì, allora faremo questa esperienza in missione, andremo in Bolivia. È nata come dire un po' per caso questa proposta, insieme a Don Gianluca Chemini, che viene ad aiutarci durante l'estate nelle festività. Arriverà a Saronno anche questo pomeriggio per vivere insieme a noi la Settimana Santa. Lui è veramente giovane un giovane prete che studia a Roma della nostra diocesi, e appunto nei tempi forti viene in aiuto alle parrocchie di Saronno. E parlando con lui mi diceva che è stato più volte in questa missione in Bolivia, e mi diceva che potrebbe essere un bel luogo per accogliere dei giovani che vogliono fare un'esperienza, per come è strutturata, per come è organizzata. E visto che a me sarebbe piaciuto proporlo ai ragazzi, allora ho messo insieme un po' le cose, e quest'estate andremo con Don Gianluca e un gruppettino di giovani. Non è numerosissimo, un po' perché l'esperienza della missione giustamente va scelta più come esperienza personale, direi, che non come dimensione di gruppo, ed è giusto così, un po' anche per non appesantire chi ci dovrà accogliere, perché la missione comunque ha tutta una sua vita e non è che può fermarsi perché arriviamo noi, e un po' non siamo moltissimi perché il viaggio per raggiungere la Bolivia è molto impegnativo a livello economico, quindi giustamente anche i giovani, non tutti
avranno bisogno, quindi anche a noi, ecco, certo, è chiesto di dare un contributo
certo. Se volete aiutarci, noi poi andremo ad aiutare, quindi
esatto, quindi aiutiamo due volte. Anzi, a proposito di contributi, mi piacerebbe mettere in evidenza anche la richiesta che compare sul foglio informatore di questa settimana, sulla vediamo
all'inizio, in prima pagina diceva,
ecco questa qui. Ecco, sì, anche questa che è importante.
Sì, certo. Purtroppo se ci guardiamo intorno vediamo che tante persone hanno bisogno, no? Di aiuto. Noi quest'estate appunto andremo in Bolivia, abbiamo coinvolto la comunità per sostenere questo progetto scolastico sulla Bolivia durante la Quaresima, l'abbiamo proprio preso come impegno. Però non c'è solo la Bolivia, ci sono appunto tante realtà, lo vediamo in tante occasioni in cui ci viene chiesto aiuto. Tante volte però dobbiamo guardare anche dentro le nostre case, no? E quindi anche la nostra comunità, le nostre parrocchie hanno in qualche modo delle spese da sostenere, a volte importanti, soprattutto appunto quando non sono programmabili più di tanto, no? Gli eventi atmosferici che ci sono stati negli scorsi mesi hanno provocato dei danni che non erano previsti e necessariamente chiedono un intervento che ha dei costi. E quindi in questo senso gli auguri che ha scritto il nostro decano, che ci sta aiutando tantissimo in questo periodo complicato dopo la perdita di Don Claudio, gli suoi auguri, a cui si uniscono tutti i nostri dei preti della città, diventano anche l'occasione per richiamare la responsabilità di ciascuno, no? La comunità cristiana è di tutti, e dunque a tutti quanti è chiesto un po' l'aiuto.
Diciamo pure, per entrare in concreto, che è stata predisposta una busta.
Esattamente.
Che si chiede nella generosità nostra, si chiede a noi poi la possibilità di presentarla fino al giorno 7.
Esatto, il 7 aprile ci sembrava una data comunque importante.
Quindi ecco, per una data importante, e poi la Settimana Santa è importante per tante cose.
Ah, certamente.
Ecco, noi parliamo anche della Settimana Santa, perché Don Riccardo, sono tante le iniziative proposte questa settimana. Ma come entrare a vivere la Settimana Santa? Perché noi stiamo ascoltando dappertutto l'attesa di questo giorno di festa, di questo weekend, si pensa se andare al ristorante, se fare il pranzo in casa, se andare all'estero, se fare un viaggio, ma si parla poco di quello che sta succedendo, di quello che ci ricorda la settimana santa.
Ma io credo che per vivere davvero la Pasqua con tutta quella gioia, anche l'entusiasmo e anche, perché no, l'organizzare dei momenti conviviali con la propria famiglia, con
è
i propri amici,
anche quello.
Ma certamente il Signore ci vuole contenti anche in questo. Il Triduo inizia con una cena, voglio dire. Però dicevo, per viverla davvero con tutta quella gioia che il Signore ci vuole regalare, dobbiamo avere un po' il coraggio di vivere anche tutta la passione. Io credo che accompagnare Gesù nelle ultime ore della sua vita, davvero, no, non è retorica, ci fa cogliere tutta la bellezza e la gioia della sua presenza che è ancora con noi perché è risorto. E dunque la Pasqua, che è risurrezione, festa di vita, necessariamente ci obbliga a guardare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche quando la vita ci mette delle croci, no? E io credo che davvero accettare di attraversare tutta la Settimana Santa, anche con tutte le celebrazioni, io lo dicevo un po' ai ragazzi in questi giorni, dicevo, guardate, non vi nascondo, sono celebrazioni lunghe, perché... ma non sono uniche, cioè è l'unico momento durante l'anno in cui noi viviamo le celebrazioni vissute così, no? E dunque l'invito è proprio di partecipare, magari pensando di fare un sacrificio, ma davvero è tutta ricchezza che ci viene data, perché davvero sono proprio degli unicum che sono imperdibili, perché li tocchiamo con mano ed entriamo veramente nel mistero dell'amore di Dio, no? Una vita che si dona per amore e un amore che è al servizio della vita di tutti. Quindi
ecco, Don Riccardo ci ha detto il giovedì che inizia proprio con una cena, che esatto. Era l'ultima, però
era l'ultima.
Per lui è stata l'ultima, però c'è stata la cena che l'ha preceduta ed è quella che ci ha messo in evidenza la parola di ieri.
Esattamente, sì, sì.
È la cena
di Betania.
Di Betania. Mm-hmm. Ecco, anche ieri, ecco, per entrare nella parola di ieri, nel commento della parola, era doppio il Vangelo di ieri.
Esattamente. Ieri c'è stata una messa, per noi è stata quella delle 11:30 e anche nelle altre parrocchie è stato scelto un orario per fare la messa con la processione degli ulivi. Dunque ci si è radunati prima in un altro luogo diverso dalla chiesa e abbiamo, come dire, ripercorso un po' quello che è stato l'ingresso di Gesù a Gerusalemme proprio all'indomani del racconto invece a cui faceva lei riferimento. E quindi anche noi ci siamo introdotti nelle nostre chiese con i rami d'ulivo, con i rami di palma e al Vangelo abbiamo ascoltato appunto l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto con i cori festanti che lo acclamavano come re di Israele, appunto cantando l'Osanna, che poi noi ripetiamo nelle nostre celebrazioni. In tutte le altre invece messe, quelle non con la processione degli ulivi, abbiamo ascoltato il Vangelo dell'unzione di Betania, quindi, come diceva lei, una cena che Gesù ha vissuto insieme ai suoi amici, e quindi torniamo proprio a quello che si diceva.
Mi vorrei
poco
fermare
fa.
Un attimo sugli Osanna, hanno sventolato tutti gli ulivi eccetera, l'Osanna, e poi erano gli stessi che dopo qualche giorno urlavano crocifiggi.
Qualcuno certamente sì, gli entusiasmi a volte ci fanno dire tante cose a volte che si contraddicono tra di loro, no?
Possiamo correre anche noi quel rischio lì?
Ma io credo che lo corriamo quotidianamente, non solo in Settimana Santa, a volte anche sui nostri canali di comunicazione, sui social, non so se avete mai fatto caso, troviamo postati alcuni messaggi che davvero sono contraddittori nel giro di poche slide, no? Perché forse siamo un po' volubili, chi lo sa, però davvero ieri commentavo durante il Vangelo, durante la predica, diciamo, ma chissà se Dio è contento di vederci prendere le palme, fare ancora la processione, perché alla fine stiamo imitando gente che non è che ci ha fatto proprio una grande bella figura, perché insomma dopo pochi giorni ha scelto Barabba, no? Di liberare. Però mi dicevo anche, forse davvero ogni anno ci viene concessa, come dire, la possibilità di fare meglio e quindi di prendere il buono che abbiamo visto da chi ci ha preceduto, quindi la capacità di riconoscere il Signore che entra nella nostra vita e di accoglierlo con festa e migliorare, appunto, correggere quelli che sono stati gli errori, quindi essere un po' più accorti di fronte alle nostre possibilità di tradire, no? Alla tentazione che arriva sicuramente anche a noi, anche in questi giorni, che ci farà dire che forse possiamo fare qualcosa di più utile che non andare magari a pregare con la nostra comunità durante il Triduo, no? E lì si tratta proprio di essere un po' capaci di dire leggiamo la storia e vale per le celebrazioni, ma vale per tutto, e magari cerchiamo di essere chi impara dalla storia.
Ecco, anche io dico, la nostra povertà umana la possiamo rivedere, almeno io ho fatto una considerazione, anche in quella cena di Betania, la bellezza e la bruttezza. La bellezza che uno entra in questa casa e sente il profumo, la bellezza di una casa, poi il silenzio. Io cercavo di immaginare la scena, Maria e Gesù che si guardano ma in silenzio, e poi ci sono invece i discepoli che commentano, che si lamentano, che criticano perché ha speso tanto, ha speso in profumo di nardo. Certo. Ecco, anche questo è da mettere in evidenza anche da parte nostra, cioè il dire che tante volte valgono di più i passi del cuore che quelli della ragione.
Certo, ma guardi, anch'io ogni tanto ho provato a immaginarmi la scena, no? E dentro questa tenerezza, intimità che si crea, no, tra Maria e Gesù, ma anche lo sguardo, immagino, di Lazzaro che è stato appena riportato in vita, di Marta che conosceva bene Gesù, immagino che per gli altri, se io fossi stato lì, magari avrei sentito un po' l'imbarazzo di un gesto che sembra un po' fuori luogo, no? E poi che crea quell'atmosfera che tu dici, ma che cosa sta succedendo? E a volte noi, quando siamo in queste condizioni di imbarazzo, dobbiamo rompere il silenzio perché ci fa un po' paura, no? E a volte diciamo anche stupidaggini, come ha fatto Giuda quel giorno, no? Al di là del rivelare quello che può essere la sua intenzione di un cuore ormai travolto un po' dal peccato, dalla tentazione, a volte siamo incapaci di gustare la bellezza perché va contemplata, e quindi ci chiede di fare una pausa, di restare in silenzio e di gustarcela.
E questa, cioè, è una lezione che ci dà davvero, anche sotto quell'aspetto.
Guardi, la cosa bella è che quel profumo che diceva lei, entrando, è stato donato a tutti in fondo, no? Versato sui piedi di Gesù, ma il profumo si è diffuso per tutta la casa, lo dice bene il Vangelo, anche per Giuda, che ha dovuto dargli quella lettura un po' critica, un po' negativa. Però quel dono lì era anche per lui.
Vuole un po' di immaginazione e farlo sentire come se lo sentissimo oggi tutti.
Certo.
Cioè ci deve dare questa sensazione, certo, anche se è solo virtuale, però per dire, ecco, come può diventare importante. Perché tra l'altro, ecco, io vorrei sentire la sua, cioè il precisarmi, il suo commento quando Gesù dice lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. È come se avesse detto, permetti a lei di conservare questo gesto per il giorno della mia sepoltura, che è vicino.
Certo, diciamo che qui è proprio reso in modo chiaro la consapevolezza di Gesù, che a questo punto forse era stata intuita anche da Maria, che il giorno della sua morte era vicino, no? E dunque davvero un po' una prefigurazione di quella che sarà poi l'unzione che si usava a fare sul corpo dei defunti, no? Proprio come segno di rispetto, oltre che di conservazione. E dunque qui Gesù dice che la sua fine è vicina, no?
È sicuro.
E che quindi quel gesto non va, come dire, bisogna avere il coraggio di guardare anche quel gesto, perché è quello che poi dice appunto il sacrificio d'amore che farà.
Poi, perché ha aggiunto poi, i poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me?
Perché anche qui è vero che col senno del poi, no, noi rileggiamo tutto alla luce della risurrezione, quindi sappiamo che è sempre
che
con noi.
Sempre.
Però sta dicendo ai suoi amici, ai suoi discepoli, che anche per loro ci saranno delle ore di tenebra, no? Perché la presenza a cui sono abituati del loro maestro, del loro amico, del loro signore non sarà più con loro, no? E dunque gli sarà tolta, e quindi anche loro devono essere pronti ad attraversare quelle tenebre, quell'oscurità che la vita, ahimè, ci mette di fronte qualche volta, no?
Comunque questo Vangelo è davvero quello di ieri, e poi la doppia faccia, insomma, dalla festa alla realtà.
È straordinario. Io poi, guardi, ogni volta mi lascio un po' interrogare, mi dico, c'è sempre qualcosa di nuovo che mi vuole dire. E qualche anno fa, leggendolo e poi preparando l'omelia del Giovedì Santo, quando c'è la lavanda dei piedi, no, che faremo anche quest'anno con i bambini, mi dico, ma forse Gesù nel suo essere uomo ha imparato alcuni gesti dalla gente, no? Quel giorno a lui sono stati lavati i piedi e pochi giorni dopo lui gli sono stati profumati i piedi, pochi giorni dopo lui li laverà ai suoi discepoli, no? Dico, forse ha imparato da Maria un gesto di grande servizio e tenerezza, no? Che parla più di molte parole.
Nei tre giorni, perché in fondo in questa settimana anche la Chiesa ci invita a rallentare il passo nell'attesa di questo triduo. Sono tre giorni che ci ricordano i tre giorni importanti della fine della vita di Gesù in terra. Qual è il giorno più importante?
Ah, guardi, una bella domanda. Io credo che forse dobbiamo viverlo come un grande giorno, perché è un cammino che...
Sembra una domanda banale, è vero, perché il giorno più importante uno è portato a dire
è
quello
Pasqua,
della resurrezione.
Certo.
Però...
Allora,
tutto.
Forse possiamo dirla così, è quello della Pasqua, della risurrezione, perché è alla luce della Pasqua che noi riusciamo a rileggere anche tutto il resto, no? E quindi certamente questa è una realtà da tenere, la nostra fede è nel risorto, no? E dunque diciamolo pure, no? Che è la Pasqua il giorno che diventa, chiamiamolo importante, comunque quello che dà la possibilità di illuminare tutta la storia, questo sicuramente.
Un'altra cosa che sembra estranea alla cosa, ma non è vero, ieri c'è stato il raduno in San Siro di tutti i cresimandi,
sì.
Che erano 45.000,
sì,
detto.
Parlavano di 50.000, 40.000.
Ecco, una cosa davvero...
Ogni anno è sempre una festa.
Che è stato preceduto, tra l'altro, ieri mattina, dalla, sempre a San Siro, qui ho letto,
sì.
Non sapevo, del Vescovo Luca,
sì.
Che ha celebrato per la prima volta una messa a San Siro.
Sì, perché questo grande evento, no, a cui sono invitati tutti i cresimandi della diocesi, con alcuni accompagnatori, oltre che i preti, le catechiste, è possibile... realizzato così come è realizzato e dunque apprezzato molto, perché c'è tutta, come dire, una macchina che lavora, no, per preparare questo evento, fatto anche da molti dei animatori dei nostri oratori che si prestano per fare comparse, figuranti, per animare un po' quello che è il pomeriggio. Dunque, come sempre, no, c'è l'intervento del nostro arcivescovo, la preghiera, ma anche l'animazione, che vanno, come dire, va a integrarsi con la preghiera, perché durante la preghiera ci sono delle bellissime coreografie che vengono realizzate all'interno del campo. Ecco, questi ragazzi che realizzano le coreografie vengono anche proprio dagli oratori di Saronna, alcuni dei nostri animatori erano giù ieri mattina, e il ritrovo è stato molto presto allo stadio di San Siro per fare le prove, per realizzare il tutto bene.
Quindi
dunque
stato...
hanno fatto la messa per tutti i figuranti, per tutti i volontari, che altrimenti avrebbero dovuto trovare un'altra messa in un altro momento.
È stata una grandissima giornata, davvero.
Assolutamente.
E noi anche la nostra mezz'ora è stata una bella mezz'ora, ma è già volata. E siamo già al termine, Don Riccardo.
È vero.
Facciamo gli auguri a lei, buona Pasqua a tutti quelli che ci ascoltano.
Ma anch'io faccio gli auguri, approfitto perché attraverso questi microfoni arriva più gente, davvero possa essere una settimana santa di preghiera, di comunione anche tra di noi, anche se non ci vediamo sappiamo che siamo in comunione di preghiera, soprattutto per le persone che magari vorrebbero partecipare alle nostre celebrazioni ma per molti motivi non possono.
Grazie,
ecco.
Grazie Don Riccardo.
A lei e buona Pasqua.